E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Allora, tu sei diventato celebre per la tua voce, ok?
Sì.
Hai doppiato grandi personaggi molto conosciuti. E quando abbiamo fatto l'evento a Lucca su Dante, che è stato un bel momento, veramente sì. Un bel momento.
Ne vorrei parlare poi.
Ne parliamo, anche sì. Per me è stato veramente un onore mettere la mia voce accanto a quella tua e di Emanuela per leggere un testo così, quindi veramente
bello.
È stato molto bello, un momento di accrescimento. Ne abbiamo parlato anche a cena, mi sono reso conto che noi la voce di Dante non la conosciamo. Che prima del 1880-90... le voci sono andate completamente perdute. La voce di Kant, la voce di... cioè, conosciamo quella di Churchill per qualche trasmissione radiofonica. Uno certo. Dei primi è stato Lovecraft. Abbiamo alcune registrazioni di Lovecraft. Abbiamo degli autori. Però, per esempio, Dante è completamente perduto. E la voce è una cosa molto personale, che dice molto su una persona. E noi non ci rendiamo conto di ciò che abbiamo perso con questo aspetto.
Certo. Tu immagina se Dante avesse avuto una voce in questo modo, con l'accento così, no? Tipo Andreotti, no?
Esatto.
Cioè, perde un pochino di sua faccia.
La Maremma che adesso va, ascoltate sta divina, se no mi incazzo come un grullo, eh? Cioè...
Ma come?
No, esatto, perché...
Te lo immagini
perché...
con la voce...
E invece te lo immagini con la voce importante. Con la voce importante.
Certo, la voce della Divina Commedia.
E questa cosa qua è incredibile, e... ogni tanto immagino a quanto abbiamo acquisito con le nostre tecnologie di registrazione, perché adesso noi avremo la memoria della certo. Voce di, non so, Bill Clinton, Churchill, grandi personaggi.
Assolutamente sì.
Cos'è che ci perdiamo, secondo te, quando perdiamo la voce? Quando non conosciamo la voce di qualcuno? Cioè, tu che ci lavori con la voce.
Certo.
Quali sono le caratteristiche, secondo te, che una voce ha dell'individuo?
Ma allora, sicuramente una cosa che si crea è quella... Allora, la voce è fatta di frequenze, no?
Sì.
Le frequenze vanno a toccare, vanno proprio anatomicamente, fisicamente, vanno a corrispondere con delle parti dell'altra persona, no?
Certo.
Cioè vado in risonanza, ecco, si dice così. Vado in risonanza con delle parti... Quindi se, non per niente, cioè la voce bassa, prima parlavamo di un altro doppiatore che non citeremo adesso, le voci basse vanno proprio a toccare, il pubblico femminile va matto. Per quel doppiatore lì, perché,
certo.
Perché ha le basse che vanno
a smuovere
delle parti, delle
certo.
Cose. E quindi già quello è una parte importante, no? Che ne so, spesso quando uno doppia, se usa più che frequenze, delle tonalità molto alte, usa la parte più intellettuale del corpo, no? Cioè certo. Nelle sitcom, quando io insegno doppiaggio, nelle sitcom dico, si usa molto di più la parte cerebrale e quindi si va più in alto di testa. Ehi, allora amico, cioè, vai Marshall, lo fai così, no?
Sì,
non lo farai
sì.
Con la voce tutta calda, a parte quando fa il coglione lo vuole fare, ma non lo fai con la voce. La voce calda va invece a toccare le parti più drammatiche, più emotive, più profonde.
Certo.
E quindi secondo me il non aver avuto la possibilità di sentire questi personaggi, non sappiamo loro come si ponevano, si raccontavano al mondo con la voce,
sì,
no?
Sì.
E anche come erano. No?
Certo.
Mentre invece adesso il fatto di avere la possibilità di farlo sicuramente ci dice molto di più della persona che abbiamo di fronte. Non sempre lo facciamo, cioè non sempre ci fermiamo ad ascoltarlo.
È perché la diamo per scontata la voce
esatto.
Noi. Cioè, guarda, c'è un filosofo negli anni 50, si chiama Emmanuel Levinas. Okay?
Mm-hmm.
Lui 50 anni prima di YouTube ha raccontato YouTube, perché lui a un certo punto dice, hai presente quella cosa che noi ci diciamo è importante parlarsi vis-à-vis? Ok, perché ti spieghi bene, perché Levinas dice, non è vero, non è una buona cosa, perché a differenza della voce, il volto crea molto più pregiudizio. Lui la chiama viseità, ok?
Il fatto è che
quando noi vediamo e parliamo con qualcuno, il volto arriva molto prima e in modo molto più emotivo e prorompente rispetto al senso delle parole che uno dice.
Certo.
E quindi uno dice qualcosa, però la sua espressività, la tristezza, la gioia, ci arriva molto prima. E quindi questo crea un meccanismo di simpatia e antipatia che incontra i nostri pregiudizi. Io ogni tanto lo faccio come battuta, ok? Quando parli faccia a faccia con qualcuno, se quello ti ricorda il tizio che a 13 anni ti rubava la merendina, può anche dire le cose più intelligenti del mondo, ma tu non gli darai mai credito.
Infatti è quello.
La voce, invece, arriva più sottile ha comunque un aspetto emotivo, perché come dicevi, va a colpirti, va a risuonare, ed è vero. Però è un elemento della nostra corporalità che è un po' più razionale, un po' meno legato a un pregiudizio. E questo ha anche il contro che, come dicevi tu, noi la diamo per scontata la voce. E secondo
la voce supera quell'aspetto lì, capito? Sì. Del pregiudizio.
Esatto.
Ci va oltre.
Sì.
No? È così veloce che non ti dà il tempo di dire, ah, ma questo mi ricorda. No. Bam! E quindi esatto. Se ti piace, ti piace. Cioè, tu immaginati la classica uscita al buio, no? Mm-hmm. Il blind date tinderiano in cui vai la prima volta a cena con una, con uno, insomma, e questo non l'hai mai sentito come parla, magari.
Certo.
E quindi la prima volta sei lì a tavola. E quindi ti dicevo, cioè incontri una ragazza bellissima, ti aspetti una voce affascinante, eh? E questa, no, perché ti parla in questo modo così, no? Cioè ti crolla.
Sono degli incontri veramente traumatici.
Sono immaginari. Però, cioè, succedono delle cose che ti fanno completamente poi dire, ok, no. Cioè.
E questo mi fa riflettere, perché in realtà, tipo su Tinder, io non ho mai usato Tinder, ok? Cioè nel senso, io alla fine no...
Io sì, posso ammettere che la mia attuale fidanzata l'ho conosciuta su Tinder, lo dico.
Me l'avevi accennato, sì, è interessante, sì, questo. Sì, no, io non l'ho mai usato, sì. Quindi sono ignorante, però un po' me la sono studiata l'applicazione. Okay. Quando vado a vedere la descrizione delle persone, la gente descrive il proprio fisico, ma non descrive la propria voce.
Ah no, assolutamente.
Eppure è una cosa estremamente personale. Questo dipende dal fatto, come diciamo, che la diamo per scontata, e questo ci porta a non lavorare sulla voce. Ed è un danno enorme.
Esatto, io me ne accorgo quando vengono a fare i corsi di doppiaggio,
certo,
per esempio.
Certo.
No? Perché viene gente che non ha idea che debba educare la voce. La cosa classica che mi dicono, no? Ti dico delle cose che magari per alcuni sono scontate, ma per tantissimi no, mm-hmm. È il fatto che tanti dicono, ho una bella voce, mm-hmm. Posso fare il doppiatore, l'attore, eccetera. No, perché l'esempio che faccio sempre è, io ho un bel pianoforte, anche da 100.000 euro, no? Posso fare il pianista? No, perché lo devo saper suonare.
Certo.
E il discorso è lo stesso. Per cui che gli amici vi dicano ho una bella voce, posso fare il doppiatore, non c'entra niente, perché poi devi fare il lavoro di imparare a suonarlo sto strumento.
Certo.
E
certo.
Lì lo sbatti.
Certo,
capito?
Certo. E tu hai il percorso contrario, cioè tu dicevi prima, di solito la gente ricorda appunto il fisico, le caratteristiche, però la voce magari o non la conosce o la dà per scontata.
Certo.
Tu invece ti presenti molto di più come personaggio, come voce.
Sì.
Com'è che vivi questa cosa? Perché poi tu, sai, allora l'attorialità è una cosa molto bella, molto divertente. A me è capitato a volte di interpretare personaggi a teatro soprattutto, mm-hmm. Però poi ho fatto un altro percorso, perché ho fatto soprattutto monologhista e teatro di improvvisazione, quindi okay. Più. Però l'attorialità, quindi prendere i panni di qualcun altro, è una cosa che mi ha sempre divertito, che ho studiato, perché è veramente interessante il modo con cui la propria personalità dà forma al personaggio, il modo in cui il personaggio ti fa imparare cose su te stesso.
Certo.
Ecco, tu con la voce questa cosa diventa ancora più particolare, perché tu ti trovi a dover incarnare personaggi attraverso una caratteristica particolarissima, che è quella della tua voce. Questa cosa, com'è che ti ha cambiato nel tempo? Cioè, cos'è che hai imparato, oltre alle tecniche, ma su te stesso? Hai imparato qualcosa in questo percorso?
Certo, perché la questione di lavorare con la voce, poi, ripeto, anch'io faccio tanto teatro, faccio tante altre cose, ma parlando nello specifico della voce, mm-hmm. Ti modifica proprio lo stato d'animo. Nel senso che se tu sei... costretto no, ma comunque se per lavoro sei lì e devi fare un vampiro psicopatico, certo non è che esci di lì e diventi un vampiro psicopatico, però ti porti dietro delle esperienze, perché certo. Quel momento in cui uno recita davanti al microfono, quella roba lì tu la stai vivendo, non è che fai finta, cioè se io faccio ragazzi Vegeta che combatte, non è che faccio adesso faccio Vegeta che combatte, non è che sono un bambino di 5 anni con il pupazzo, cioè lo faccio, recito, quindi è vivo per quel momento, quella sensazione, quello stato d'animo. Il mio corpo ci crede,
sì,
perché
sì,
è un
sì,
po'
sì,
quello.
Sì.
Se tu fai delle cose, se tu inizi a piangere, per esempio, adesso o iniziassimo a ridere, il nostro corpo è stimolato, no? Mm-hmm. Dopo un po' inizia a piangere e ridere, e il nostro corpo ci crede,
certo.
E va avanti, no? Finché tu dici no, stavo scherzando. No. La stessa cosa è un po' quando tu vivi in una giornata, il doppiatore ha la fortuna di poter fare 3, 4, anche 5 personaggi uno via l'altro, no?
Mm-hmm.
Cosa che quando fai teatro non lo fai, perché studi il personaggio, poi vai in scena, cioè un personaggio lo fai per 2 mesi, magari fai anche qualche altra cosina, ma col doppiaggio invece vai così. Come ti cambia? Ti porta dietro un bagaglio emotivo da gestire, assolutamente,
certo.
Ma incredibile. E qui arriviamo al famoso spettacolo Vegeta morto e ucciso
io. Sì, infatti, che perché vedrà la luce nel 2022.
Esatto. E di cui il nostro Frecht è appunto Frecht è autore, cioè coautore, nel senso ci stiamo lavorando insieme, però lui, insomma, il grosso del contributo sicuramente scritto in quanto autore lo sta dando lui, ed è uno spettacolo che ho scritto proprio per uno, il mio rapporto con Vegeta, tanto per cominciare. C'è questo rapporto incredibile, tipo Sandra e Raimondo, perché se le ricorda, c'è una coppia ormai consumata che si ama e non può fare a meno l'uno dell'altro, ma non si sopporta più. Per cui, no? Avete presente quelli che fanno le nozze d'argento, certo, le nozze d'oro, 50 anni insieme, però si tirano i piatti, però non possono fare a meno l'uno dell'altro. È la stessa cosa fra me e Vegeta. Quindi racconto questo, racconto proprio il rapporto con la voce, il rapporto degli attori con i loro personaggi, delle voci e delle altre voci che a un certo punto non ne possono più di alcune voci,
certo,
cioè e altri personaggi che vedono questo Vegeta come un personaggio ingombrante, ridondante, che è ovunque, no? Va primo nella doccia, decide lui cosa mangiare, cioè, e basta, cioè,
un despota, cosa guardare in televisione,
esatto, è proprio Vegeta. E quindi gli altri personaggi, Gordon, Marshall, Aizawa, Roy Mustang, tutti i personaggi che ho doppiato, non ne possono più e cospirano per ucciderlo.
Okay.
Questo è il lato comico. Poi ci sono degli aspetti anche più psicologicamente,
anche perché in mezzo a questi nomi c'è poi anche Gianluca Iacono, ovviamente.
Bravo.
Ed è, e questo rapporto a me interessa molto, perché come dicevo prima, l'attorialità è una cosa molto particolare. Tu, usando anche in modo molto tecnico, perché poi il doppiaggio è un aspetto molto tecnico,
certo,
dell'attorialità, dov'è che dai spazio a Gianluca in mezzo a queste tante voci? Cioè, al netto della ovviamente della vita privata, non credo che tu in giro ti comporti come Vegeta o come Masha. Magari c'è la tentazione a volte, però no. Però in questo ambito, qual è il rapporto che Gianluca ha con i diversi personaggi? Riesci a creare delle cesure? Oppure sono comunicanti fra di loro?
A volte ci sono dei momenti più fluidi, diciamo così, per cui è come se Marshall, immaginate appunto Marshall, perché poi la sentite in italiano, ma tu anche in inglese, quello è,
certo,
che comunica con un personaggio come Vegeta, che sono completamente agli opposti, no? E quindi è la parte più, perché poi quello che ci metti dentro è comunque è mio, no?
Sì.
Cioè sono io che ci ho messo dentro del mio in Vegeta, in Marshall, e queste parti poi si devono dialogare fra di loro, quindi la parte di me che più mattacchiona, così come lo è Marshall, che si confronta con la parte di me, che è mia, di Gianluca, più marziale, più rigida, più determinata, più tutto quello che è, orgogliosa. Ci sono entrambe in me, no? Gianluca ha queste robe qua,
sì,
tutte,
sì,
queste robe qui, e a volte si incontrano, ma devo dire che il fatto di aver potuto fare tutti questi personaggi mi ha aiutato anche a smussare negli anni questi aspetti.
Ha
creato una fusione, per l'appunto, tra,
sì, sì,
i personaggi,
sì, sì, sì,
rendendo tutto più fluido e anche migliore. Cioè,
credo quindi abbia fatto anche bene a te come,
sì,
persona. Cioè, questo è,
sì,
cioè, alla fine interpretare significa anche mettere un po' in discussione i propri spigoli, da un certo punto di vista,
certo,
caratteriali, i propri atteggiamenti. E questo è un aspetto, sai, molto spesso la gente, quando guarda il teatro, pensa che il teatro sia mettersi una maschera, ok? Che in un certo modo lo è tecnicamente,
sì,
però in realtà è mettere più a frutto quella parte di te che si collega a quel tipo di personaggio. Quindi in realtà sei più vero quando fai teatro, in un certo,
certo,
modo. Io ho conosciuto un attore, qualche anno fa ho collaborato con un attore che nella vita normale è patologicamente timido, sul palcoscenico è un'esplosione,
sì,
ma non perché finge, perché il palcoscenico gli dà gli strumenti, il contesto per dare voce a quella parte che poi nella vita normale lui non riesce a mettere in atto. Quindi in realtà il teatro diventa non una maschera, ma un rivelare, cioè tu riesci a rivelare,
certo,
questo. E prego.
No, per assurdo te la fa togliere la maschera,
sì,
è,
sì,
proprio,
sì,
il contrario,
sì, sì.
Mentre storicamente uno dice metto la maschera perché va bene nel teatro greco, nel teatro romano, ma anche nella commedia dell'arte proprio c'erano le maschere, no? Quindi tu entravi in quel ruolo lì e diventavi pantalone, arlecchino, eccetera eccetera, tutti i personaggi, quindi era una cosa un pochino più stereotipata. La psicologia moderna ci ha portato in tutt'altro fronte, no? Con,
certo,
la introspezione, un lavoro un po' diverso sulla psicologia dei personaggi, e quindi poi devi mettere, lì ti devi fare i conti con te stesso,
certo,
cioè anche solo quando doppi gruppi, senza parlare del teatro, tu non ti devi vergognare di niente, cioè sei lì nudo con te stesso, e se devi fare un film in cui tu piangi e piangi, tu piangi.
Certo.
Cioè, e quindi io ho fatto le scene in cui ho pensato ai cavoli miei, mentre piangevo. Cioè, ho pensato a mia madre, ho pensato ai fatti miei.
Certo.
No? E funziona. E
sì,
funziona.
Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, ti tocca affrontare quelle parti che suscitano quell'emozione.
Sì, esatto.
E quindi sì, questo è fondamentale. Io, per esempio, quando devo piangere, penso ai Cogito Studios a Fede, che mi rompe i coglioni tutto il giorno. Cioè, lì proprio si scatena il delirio, cioè, lo devo ammettere.
E niente, adesso stacca la stacca tutto.
Piangi,
adesso.
Bambino, piangi.
Di notte, viene di notte il tuo letto, piangi adesso.
Devo farti una confessione a proposito.
Vai.
Di Vegeta.
Sì.
Io non so un cazzo di Dragon Ball.
Posso farti anche una confessione?
Sentiamo, sentiamo.
Non so un cazzo di Daily Cogito. No, vabbè, okay. Questa l'hai detta tu, però. No, la mia confessione è che io non è che non so un cazzo, ma quasi anch'io di Dragon Ball.
Questa cosa è fantastica.
Che una roba che coinvolge sempre tutti.
Cioè, tipo, sono 20 anni che dopo. Cos'è? 20,
dal 90... 24, 23.
23, 24 anni.
Sì.
Ok, ok.
Perché io l'ho doppiato. Cioè, è un po' come c'è una scena di Marshall che parla, credo, con Ted.
Uh-huh.
E dice: perché capisci, Ted? Perché loro Star Wars non l'hanno guardato, l'hanno vissuto. No? Ed è la stessa cosa. Cioè, io l'ho vissuto Dragon Ball.
Quindi quando tu facevi quella battuta di Marshall avevi in testa.
Yeah, sì, sì.
È bellissima,
perché già
cosa.
Sapevo, quindi ho pensato.
È bellissima. Però in realtà questa è una cosa che sottovalutano le persone. Tantissimi doppiatori non conoscono a fondo la storia del personaggio o quello. Questa è una cosa interessante che sfugge.
Tu pensa se uno dovesse,
porca miseria,
guardarsi no, tutte le cose che doppia.
Un conto è un film, però ripeto, 23 anni di Dragon Ball.
No, poi incide certo l'aspetto dell'età, nel senso che ovviamente non essendo io proprio ragazzino, già all'epoca ero grande, uscivo e all'epoca, come ben tutti sapete, arrivavate a casa da scuola alle 2 per guardare,
certo,
Dragon Ball. Io alle 2 non ero a casa a guardare Dragon Ball, ero o a doppiare Dragon Ball oppure stavo facendo altre cose, quindi era un casino.
Sì,
cioè,
sì.
E poi negli anni, vabbè.
Ma quando ti capita di dire questa cosa, quando incontri fan di Dragon Ball,
sì,
ti capita di dire, come la prendono? Come la prendono? Perché mi sembra che il fandom di Dragon Ball sia abbastanza...
Succede,
come dire,
un po' di tutto, c'è chi sviene,
chi si fa esplodere, inaccettabile,
boom, esplode così naturalmente, ma è una combustione naturale che succede nei fan.
Sono scene straordinarie.
Sì. C'è chi attacca gli altri,
no!
E lo uccide, cioè...
No, nonna, no! Senti il cuore che si infrange. Gianluca, ma cosa ne pensi della puntata? Non ne so nulla. Punk.
Cioè,
ti giuro, io vorrei, io voglio, voglio, io voglio, voglio fare un giorno insieme a te in giro a vedere le reazioni. Solo io voglio fare solo questo. Io ti seguo come tipo i cameraman delle Iene, roba del genere. Okay. Ti seguo con lo smartphone e voglio filmare proprio questo. Che è un po' come filmare il bosone di Higgs, capito? Cioè, siamo a quel livello lì. Senti il rumore di un cuore che si infrange.
Ma io farei un video da mettere su YouTube in cui vado in giro per Piazza del Duomo, quando è bella gremita, sì, no? Andando ti... persona per persona a chiedere.
Vai a cercarli,
sì, vado a cercarli.
Bellissimo, bellissimo.
E poi sotto
bellissimo.
Ci mettiamo gli effettini.
Spettacolare, spettacolare.
Ti chiedono in chat con una domanda segnata se per caso hai mai pensato ad un Dragon Ball versione per adulti, tipo con un po' di insulti e parolacce.
Ma allora, che sono le cose che io riservo di solito ai fan. Cioè, tipo a Lucca, quando qualcuno dice: mi fai, che ne so, mi dici?
Sì, t'ho visto,
no? Allora lì partono, no? Del tipo, cioè, Cacarotto sei un coglione, cioè, robe del genere, le dico spesso e volentieri. A una versione vera e propria ridoppiata così non l'ho mai fatta, però la farei volentieri. Vi consiglio, su YouTube ho fatto una cosa molto carina sul mio canale, che è Gordon Ramsay contro Vegeta. Ho approfittato di un video fatto da degli americani che non sapevano che Gordon e Vegeta avessero la stessa voce,
okay.
Quindi ho preso questo video, l'ho riaggiustato perché era un po' fatto incasinato con dei drop eccetera, ho cambiato le battute, ho messo la musica sotto eccetera, ed è venuta una roba folle, per cui
fantastico, fantastico.
Parlando di personaggi che si parlano.
Peraltro quella del doppiaggio è una di quelle arti che negli ultimi anni hanno visto una grande entrata, diciamo così, un po' per la disponibilità tecnologica, cioè nel,
certo,
senso, oggi produrre registrazioni audio in alta qualità è una cosa che non ti costa più come negli anni 90, ok? Certo. Qui ci vogliamo tanti tanti soldi, adesso certo. Invece riesci, anzi ci sono smartphone ormai che riescono a ridurre i rumori di fondo, fanno delle registrazioni assurde. Io l'altro giorno da Lucca ho fatto un video, ok? Mi sono messo lontano dalla fiera, però comunque c'era rumore, c'era... Ho fatto il video del rumore, non si sente nulla, sente solo la mia voce.
Fantastico.
Ho detto, cazzo, è incredibile sta roba. Quindi ormai... Quindi un po' c'è la diminuzione del costo tecnologico. Un po' c'è anche il fatto che la cultura pop ha fatto desiderare a molte più persone di fare un certo tipo di lavoro. Quindi la domanda che voglio farti è, come vivi tu questo che io definirei un abbassamento dei criteri di selezione? Cioè, nel senso, ormai nell'ambito del doppiaggio, ma come in tanti ambiti creativi, tu hai molte più persone che riescono a valicare il primo step e non c'è più quella selezione che magari, non so, 30 anni fa portava 3 persone su 3.000 ad arrivare a fare questo, adesso su quelle 3.000 ce ne sono magari 50, e non perché ci siano 47 geni in più, ma perché c'è molta meno pretenziosità a livello tecnico, a livello qualitativo. Com'è che la vivi questa cosa tu?
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Ma guarda, io parlando, ne avevamo già parlato anche tra l'altro a Luca, della situazione generale. In generale sicuramente questo ha portato tutto a un abbassamento qualitativo generale che da qui mi dissocio per l'appunto, cioè non mi fa impazzire, perché poi si perde proprio il gusto, no? Il gusto di quello che è buono e bello, no? È come se mangi sempre una pasta scotta, a un certo punto diventi come quelli fuori dall'Italia che dicono buonissima e invece è una merda. Però per ciò che riguarda il doppiaggio, per fortuna c'è ancora un po' la salvezza del fatto che poi quando ti ci scontri davvero, poi alla fine può esserci la tecnologia che vuoi, ma sempre la tua voce ci devi mettere. Quindi poi se non hai fatto un buon lavoro su di te, sulla voce, sul recitare, comunque fatto bene, la tecnologia serve a poco.
Certo.
Vero è che però in certe situazioni si abbassa proprio il valore, anche lo stesso valore di mercato di quello che fai, no? Certo. Cioè ogni cosa è giusto che abbia un valore a seconda della sua specificità, a seconda della sua dell'impegno che c'è stato dietro nello studiare quella cosa lì, e il fatto che ci si arrivi così.
Questo secondo te dipende anche dal fatto, perché io credo che negli ultimi 20 anni siano esplosi in numero i contenuti, cioè se io dovessi pretendere che tutti quelli che doppiano la quantità inverosimile di contenuti che trovi su Netflix o Amazon Prime avessero il livello di preparazione di Gianluca Iacono, probabilmente Gianluca Iacono dovrebbe passare 27 ore al giorno, mica 24, a doppiare, perché certo. Non sono in tanti ad avere la tua preparazione, cioè siete quelli della vecchia scuola, diciamo,
certo,
così,
no, è vero,
siete
vero.
Molti di meno rispetto a quello che è la necessità, quindi io la vedo un po' come una diluizione, che in qualche modo è anche inevitabile.
Sì, diluizione numerica che quindi ha influito sulla qualità,
certo,
no, perché
certo.
Più, cioè si è estesa in orizzontale,
esatto,
praticamente,
esatto.
Per cui purtroppo ce ne sono alcuni esempi eccellenti, cioè vuol dire Flavio Aquilone è un doppiatore eccezionale, eppure sì. È giovane, anche se inizia a essere un po' meno giovane di quanto uno lo... Perché poi alcuni personaggi li definisci sempre giovani, poi in realtà passano gli anni.
Che personaggi? Perché io i nomi dei doppiatori magari non li conosco, mi citi qualche personaggio che ha fatto?
Ha fatto uno dei protagonisti dell'Attacco dei Giganti, per esempio, che è una delle cose più mainstream in questo momento, però ha fatto veramente un milione di cose. Lui è bravissimo, ma tanti della sua generazione, forse un filo dopo della sua, quelli che stanno andando molto nelle scuole di doppiaggio, eccetera, che magari emergono anche, sono un po' di plastica. Questo è il mio punto di vista.
Le voci
sono tutte intercambiabili, questo è il problema.
Questo è un punto interessante anche proprio filosoficamente, cioè nel senso la diluizione del lavoro e dei contenuti ha portato a una sostituibilità molto più ampia. Questo lo si vede in tantissimi campi, ma anche il campo editoriale, cose del genere. C'è proprio una... È come se ci fosse una bulimia di contenuti fortissima, e questo inevitabilmente è stato un abbassamento dei criteri in entrata di selezione. Pensa soltanto alla pubblicazione di libri, ok?
Certo.
25 anni fa, se volevi pubblicare un romanzo, volente o nolente, avevi dei passaggi da fare. Passaggio editoriale, prima di tutto, ok? E questo comportava già degli altri criteri. Certo. Dovevi scrivere il testo in un certo modo, avere conoscenze in un certo ambito e via dicendo. Adesso i costi dell'editoria e della stampa sono crollati e quindi abbiamo il 700% in più di libri rispetto a soltanto 15 anni fa. E questo è un numero che non mi sono inventato.
Con un pubblico, cioè, che è diminuito, se non sbaglio. Cioè...
con un pubblico che è aumentato nel comprare, diminuito nel leggere. Perché ecco, ormai i libri si comprano per instagrammarli, mica per leggerli. E questo è un ulteriore aspetto drammatico. E questo ha comportato un fatto che, cioè, inevitabilmente si è diluita quella qualità. E gli autori molto spesso sono fatti con lo stampino, cioè, certo, lo stile, che, certo, è una cosa che tu sviluppi col tempo, faticando, beccandoti no, con le delusioni. Cioè, lo stile non è una roba che viene fuori perché te la inventi di notte, lo stile viene fuori perché incontri spigoli.
Certo.
Ecco, gli spigoli sono sempre di meno.
Sì. Sai cosa mi viene in mente? Che secondo me questa è l'epoca dei filtri, no?
È interessante. Beh, no? Questo.
Nel senso che penso al fatto, come spesso... una volta fare i filtri con le macchine fotografiche analogiche era un lavoro della Madonna, cioè dovevi comprare la cosa per seppiare, fare il rosso, certo, fare le cose. Adesso è un attimo, no? Ce lo fai adesso, vedete, con l'iPhone ne fai mille di filtri. Allo stesso modo, stesso lavoro nello scrivere, quindi c'è il filtro blu, quello rosso, quello un po' così, e nel doppiaggio uguale, cioè hai la voce, hai il sample così, il sample così, il sample così, benissimo.
I preset si chiamano, no?
Esatto.
Se non sbaglio. Sì,
cioè,
sì,
c'è,
sì,
i preset, che anche io ce li ho i preset, nel senso, ce li abbiamo tutti i professionisti, hanno il preset che serve,
certo,
no?
Certo.
Però poi dal preset, cioè...
il preset deve essere una cosa in più, mica sostitutiva.
No,
cioè, no, certo.
È come i bravissimi professionisti che usano magari anche Photoshop, però i fotografi, eccetera, no, usano i preset, non è che li usano, però poi sanno anche fare un sacco di cose,
certo,
anche per i fatti loro,
certo,
no?
Certo.
Allo stesso modo, io uso i preset quando servono a andare veloci, ma poi il pilota automatico lo tolgo, cioè, alle volte, quindi poi, altri vanno solo di pilota automatico, usano i filtri, e quindi...
No, questo è un aspetto che mi fa sempre molto riflettere, perché credo sia anche un po' legato a... al fatto che non abbiamo più dei criteri, anche penso soltanto allo spettatore. Lo spettatore davanti a Netflix, ok? Com'è che decide cosa guardare? Quali sono i criteri? Allora, un tempo c'era appunto il fatto che, non so, in quella serie, in quel film avevi quel doppiatore, quel regista, quella...
certo.
Oggi queste cose, essendo diluite, le hai un po' perse, ok? Non è che sono aumentati i geni, perché uno, se tu prendi uno del 1905, ok? Gli mostri la pop culture di oggi, uno ti dice, cazzo, ma siete diventati tutti dei geni. E in realtà poi vai a vedere, non è vero, ok?
No,
cioè, le cose di altissima qualità rimangono quel numero là, ok? Non è che aumentano, non è che i Van Gogh sono aumentati, i Fellini sono aumentati, no? Sono sempre quelli, ok? Ce, certo, ne sono due a generazione, stop. Sono aumentati, invece sono diminuiti, anzi, i criteri di selezione. E quindi anche lo spettatore si trova di fronte, cioè, questo horror plenty davanti a Netflix, in cui ti fermi e non sai bene cosa guardare, perché non hai più gli appigli per dire, cazzo, questa roba l'ha fatta lui. O magari ce l'hai per 2, 3, 4 volte, però poi non ce l'hai più.
Certo.
E quindi cosa fai? Ti aggrappi a quello che guardano gli altri. Ne ho parlato in un Daily Cogito recente. Noi ormai abbiamo cominciato a guardare, ascoltare e giocare le cose, non perché ci interessano, perché muovono il nostro interesse, ma perché per parlarne. Quindi perché tutti guardano una cosa, allora tutti quanti la guardiamo, che è un circolo vizioso assurdo.
Certo, sì.
Però un po' questa idea, e te la propongo, vediamo dove ci porta. Credo che questa cosa finirà. Cioè, in, sì, qualche modo sono convinto che questa cosa sia insostenibile.
Credo sia
periodo.
Una bolla, è una grandissima bolla che poi esplode,
sì,
nel senso che, non so, è... purtroppo è un'illusione, mi dispiace dirlo per tutti quelli che si sono illusi in questi anni in questa direzione. È un'illusione, come lo è purtroppo lo è YouTube, come lo è il voler essere influencer, eccetera. Perché comunque tu pensi che, cavolo, anch'io posso essere lì dove è quello lì, no? Mm-hmm. Mentre fino agli anni, io li ho vissuti, cioè fino agli anni 70-80, quello che era in televisione, quello che era al cinema, era uno che aveva fatto un percorso ed era finito lì. Ma poi, dagli anni 90 in poi, ma lì ci posso essere anch'io,
certo,
che figo, ma lo posso fare anch'io. Allora, quelli che avevano in mano i mezzi di produzione hanno capito questa cosa e hanno detto, ma vieni qua,
sì,
che
sì,
te lo faccio fare gratis o magari ti faccio pure pagare.
Sì.
E hanno capito questa cosa, fantastico, no? Non devo più pagare gli attori per fare questa roba qui. Posso fare una roba che, anche se è mediocre o meno che mediocre, a me che me ne frega. D'altronde, qual è l'obiettivo? Il profitto, sempre. Sì. E quindi che vince
Boris Docet, da questo punto di vista.
Che vince sulla cultura, sì, sì, e vince sul valore, sulla qualità. E quindi questo è successo, questa trasmutazione in negativo.
Certo.
Che però finirà.
Certo. No, finirà per quello che dicevi prima. Hai fatto la similitudine del piatto di pasta scotta. Ok, io sono convinto che uno che ha mangiato pasta scotta, a un certo punto per necessità si convince che quella è l'unica cosa che puoi, però a un certo punto la vomiti la pasta, cioè a un certo punto ti va alla nausea, non puoi veramente andare avanti 50 anni a pasta scotta, a sugo di merda, perché te ne accorgi, perché il corpo a un certo punto si ribella e dice basta. Esatto. Sai, il pericolo che io vedo sul web è che la gente smetta di informarsi, perché in questo rumore incredibile a un certo punto credo che le persone si accorgeranno che su internet non stanno più acquisendo cose utili, ma stanno perdendo tempo, perché o la gente se ne accorge oppure finiamo come in Idiocracy, cioè il film, capito?
Certo,
è sicuro.
Certo.
E io, avendo ancora un po' di ottimismo, dico a un certo punto la gente tornerà alla bellezza, tornerà a cercare quei criteri che magari saranno cambiati. Io credo che questi periodi di bolle portino anche a maggior comprensioni, maggiori strumenti, anche tecnologici. L'autotune, non credo... No, l'autotune, ho sbagliato, scusami, il preset... No, l'autotune, sì. No. Il preset non credo verrà abbandonato, diventerà uno strumento in più.
Certo.
Però poi alla fine la gente ritornerà a dire no, cazzo, io ho bisogno di informarmi, ho bisogno di guardare cose belle, ascoltare cose di qualità.
Certo.
Io credo che quella roba lì, insomma, si ritorna prima o poi.
Assolutamente.
Non so quando.
Ma anche, anche a livello culturale, voglio dire che tanti hanno iniziato a leggere soltanto più, che ne so, i post su Facebook. Cioè, quella è la loro fonte di informazione, di cultura. Sì. Che non è proprio il massimo, capito? È una roba molto da discount. Mentre invece anche il ritorno alla lettura e al teatro, vabbè, non per niente. Il mio spettacolo vuole anche fare quello, cioè portare anche i ragazzi attraverso il mondo nerd, eccetera, a teatro, che è una figata. Ma il fatto, ad esempio, di leggere, sai che tu dicevi prima appunto che le persone non leggono appunto più tanto davvero, magari comprano i libri e non leggono. Io la prima cosa che chiedo a un allievo di doppiaggio quando viene da me, o privatamente, o alla scuola dove insegno a Milano, è tu leggi?
Sì. No?
Una percentuale, diciamo la metà mediamente, dice sì. È già una bella cosa, perché per chi scrive è figo. Però per ciò che mi riguarda è, ma tu leggi ad alta voce? E lì scendiamo a un 5-10%,
certo,
no?
Certo.
Che è una follia, ovviamente, se vuoi fare un lavoro con la voce. Perché è come se tu vieni a fare una cosa specifica, atletica, e dico, ma tu vai a correre ogni tanto? No. Ma vai in palestra? No. Ti muovi da quel cazzo di divano? No. Esatto. E allora perché vuoi fare una roba atletica, tesoro?
Cioè, il parkour sul divano si può fare, no?
Parkour! Parkour! Fai, che ne so, il tiro al popcorn, lo lanci, pult!
Bello il tiro al popcorn, però non è male. No? Ogni tanto lo faccio con la gatta. Io. Sì, sì, esatto.
Te lo lancia qualcuno.
Il famoso lanciatore di polemiche, se no.
Ah, bello! Bello, posso dire che è uno sport bello in cui effettivamente io eccello.
Sei cintura nera, frate.
Cintura nera.
Sì, sì, sì. E quindi, insomma, tornando al discorso appunto lettura, è un po' questa roba qui. E poi mi sono perso, non mi ricordo più dove siamo partiti. Ma...
no, ma in realtà stavo parlando appunto di questi criteri, di questo ritorno a ciò che poi è bello. Cioè, ritorno più che a ciò che... Perché poi cos'è il bello? Il bello è ciò che ti permette di riconoscere, discernere qualcosa di utile da qualcosa di inutile.
Certo.
Cioè, nel senso, quando riconosci qualcosa di bello o che perlomeno ti piace, ti muove qualcosa, hai un elemento nel cervello che ti fa dire, ah, ok, qui posso investire del tempo per ascoltare, leggere, vedere, e ho maggiori possibilità di non arrivare alla fine dicendo, cazzo, ho perso tempo. Se invece guardo qualcosa che non mi attira, okay, è più probabile che io possa perdere tempo. Questo è un po' i criteri. O si torna a quella roba lì, altrimenti smetteremo di diciamo, diventeremo rincoglioniti del tutto completamente.
Sì, cioè, più che altro, capito, il fatto che attraverso il bello, comunque, diciamo, il lavoro fatto su, perché poi l'arte diventa poi un discorso lunghissimo, un enorme,
lungo,
ci stiamo inerpicando in qualcosa di problematico. Però a un certo punto uno deve anche prendere una posizione, ecco, un po' quello. Prendere una posizione rispetto al mondo, no? Quindi, se guardi un film, lo fai perché? Perché ormai fa parte del piatto, vai su YouTube, ormai stanco perché sono 5 minuti di contenuti.
Video consigliati.
Oppure fai una scelta e dici, mi piace questo, voglio questo, sono questo, voglio prendere una posizione nel mondo in questo senso. Fino a un certo periodo, quando non c'era questa miriade di contenuti, erano pochi, e dovevi scegliere, cioè dovevi, sì. No, beh, e poi il tempo per scegliere era minimo, perché andava in onda a quell'ora, c'era magari il VHS, ma giusto quello, cioè era tutto molto più, e quindi devi Dovevi impegnarti, certo, per scegliere, certo. Adesso non ti devi più impegnare, devi viene impegnare. Scelto tutto per te.
Esatto, e quindi... quegli spigoli smussati. Sai, questa cosa qua, quando dici dovevi scegliere, dovresti scegliere, la scelta passa per due aspetti che secondo me noi abbiamo assolutamente perduto. Uno è il fatto che tu impari a scegliere scegliendo cose sbagliate. Cioè, nel senso, com'è che capisci cos'è che ti piace, cosa fa per te, cosa, certo, non fa per te? Certo. Perché hai scelto altre cose, le hai viste, le hai ascoltate, cioè hai passato del tempo e hai detto, vabbè, sta roba non fa per me. E quindi questo è il primo aspetto. E noi questo lo stiamo perdendo perché ormai, tipo, il drop rate delle serie TV è altissimo. La gente inizia una serie TV, se nei primi 15 minuti non trova quello che vuole, la droppa, sì, ok? Sì, sì. Cioè, non danno neanche un po' la pazienza di dire, vabbè, questa serie magari la prima puntata non mi piace, certo, la seconda magari arrivo fino
come su YouTube.
Fine.
Sono 15 secondi.
15 secondi, cioè. Esatto, esatto. Quindi questo noi abbiamo smesso di farlo e quindi facendoci del male. Il secondo aspetto che è molto collegato è avere cura dei propri interessi. Cioè, io prima di tutto do importanza a quello che mi interessa. Perché quello che mi interessa ha a che fare con me. E noi abbiamo sostituito questo, che è letteralmente una cura di sé, con il di cosa si parla. E quindi con i trend. E quindi appunto noi vediamo cose perché gli altri ne parlano, perché l'influencer ne parla. Ancora peggio. Io ho un sacco di utenti che mi dicono, vedono una serie TV e via dicendo, mi dicono, ne parli? E io penso, ma l'hai già vista? Cioè, l'hai vista? Perché tu mi chiedi di parlarne? Certo, per una chiave di lettura e via dicendo, sì, però questa, sì, cosa, sì, spesso diventa ossessiva. E quindi mi rendo conto che noi questi due aspetti li abbiamo persi, quindi non scegliamo più, non scegliamo, certo, più. C'era un articolo qualche giorno fa, mi sembra sulla Stampa, in cui si diceva, cioè, quando si parla di prendere la dittatura dell'algoritmo, che sembra una roba da Orwell, in realtà non è orwelliana, è semplicemente il fatto che noi stiamo demandando a questi aspetti la scelta, e quindi non scegliamo più, non abbiamo più cura di noi.
Certo,
questo,
certo,
è drammatico.
Purtroppo sì, ha preso, è un volano che ormai ci è sfuggito di mano e quindi va per i fatti suoi.
Peraltro, cura di sé, ok, ne prendo 20 secondi per dire una cosa importante. Vai. Perché cura di sé, adesso ci torniamo, cura di sé significa anche avere cura dei propri risparmi, avere cura del fatto di avere dei progetti, avere cura del volere un giorno andare in una certa direzione. E io lo so che quando si parla di risparmio succede sempre un casino, perché la gente pensa che si risparmia soltanto quando ti arriva l'eredità, risparmi quando qualcuno ti porta un gruzzoletto. In realtà il risparmio è una cosa che si fa faticando giorno per giorno con in testa un progetto. Ed è per questo che voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi, che è Gimme 5. Che cos'è Gimme 5? Beh, è un'applicazione che ormai io utilizzo quotidianamente perché è veramente ben studiata e ben pensata, soprattutto per persone giovani che abbiano un potere di acquisto non altissimo, ma che abbiano la possibilità di mettersi da parte anche a partire da 5 euro in periodi molto lunghi per costruirsi un piccolo gruzzoletto, perché magari uno vuole non so, acquistare una macchina fra qualche mese e quindi dice va bene, io metto via 10 euro a settimana per avere poi fra 6 mesi un gruzzolo per la prima rata, oppure uno vuole farsi il mutuo per la casa, oppure vuole aprirsi un'azienda e quindi ha bisogno di un capitale sociale e quindi per 3-4 anni decide di mettere da parte delle piccole cifre. Gimme 5 ti permette di fare questo direttamente dal cellulare, ma non solo, attraverso Gimme 5 puoi anche imparare un po' il mondo degli investimenti. Perché se tu metti via 100 euro oggi, fra 5 anni non sono più 100 euro, sono molto di meno, perché l'inflazione, il potere d'acquisto e tutti i casini. E quindi quando tu metti da parte i soldi con Gimme 5, puoi anche investire in fondi che sono praticamente quasi esclusivamente obbligazionari, quindi sono fondi a bassissimo livello di rischio con dei margini di rendimento che non sono altissimi, ma sono molto costanti, e questo ti permette di combattere anche l'inflazione. Se andrete a cliccare nel link in descrizione potrete avere accesso a Gimme 5 con 5 euro di welcome bonus, quindi sono 5 euro letteralmente regalati per iniziare a esplorare l'applicazione. Io ho cominciato a usarla, non ne posso più fare a meno, fa parte delle mie applicazioni di risparmio e investimento, e se deciderete di provare a usare Gimme 5 sono certo che non ve ne pentirete, quindi mi raccomando, abbiate cura dei vostri risparmi come si deve con Gimme 5. E quindi parlavamo di cura di sé, okay? Ok? Io mi sono accorto di una cosa, Gianluca, mi sono accorto che quando si parla di voce, ok, il primo concetto è quello di averne cura. Sai che io tipo da ottobre fino a febbraio, perché io ho una voce fragile, ho una gola fragile, io o c'ho il dolce vita o c'ho la sciarpa sempre, perché io so che se un giorno con un po' di freddo mi dimentico la sciarpa e lascio il collo scoperto, bam, il giorno dopo c'ho la voce così, visto che io
tipo Frecht l'altro giorno,
tipo Frecht l'altro giorno, esatto, visto che io con la voce ci lavoro perché il podcast e via dicendo, certo, ho detto eh no cazzo, bisogna avere cura della voce, quindi io ho anche ripreso in questi mesi a fare alcuni esercizi per la voce, lavorare sul diaframma, quindi lavorare con quei muscoli che ti permettono di non sforzare troppo. Certo. Ogni tanto ancora canno, perché magari quando mi scaldo uso più gli alti e quindi sforzo la voce inutilmente. Allora, se ci fosse qualcuno qui in ascolto che magari vuol fare lavoro, non dico di doppiaggio, magari vuole usare la voce, sì, anche soltanto per usarla consapevolmente, che è una cosa importante al netto del lavoro anche per la propria vita. Certo. Quali sono secondo te i consigli? Cioè, cos'è che diresti a una persona così per farla entrare in un mondo di cura della voce?
Allora, guarda, certo, fare le cose da autodidatti è sempre un pochino rischioso, no? Nel senso che potresti fare la cosa sbagliata, non hai la pressione di dire no, la stai facendo sbagliata e quindi certo, vai avanti per la tua strada, certo, male. Quindi un piccolo personal trainer in quel senso lì all'inizio ci vuole assolutamente. Sì. Quindi un consiglio sia per chi vuole fare doppiaggio, ragazzi, attenzione, vi prego, sia per chi vuole comunque lavorare con la voce, è quello di fare un corsetto di dizione. Ma il problema è che la dizione non è bene bene per chi perché, o togliersi l'inflessione, è proprio l'utilizzo dello strumento, compreso il fatto di non segarsi la voce quando parli tanto, ma anche a scuola, se uno fa l'insegnante, a un certo punto si secca, certo, la voce. Quindi è imparare a usare il diaframma, appunto, la respirazione, non andare quando urli spesso... Chi non sa usare la voce urla di gola, no? Mm-hmm. Vuol dire che, insomma, adesso non lo faccio perché il microfono lo spacco qua, però, però urli, ah, così, no?
Sì, cioè,
proprio direttamente
alta,
esatto, qua, esatto, così. Se invece parti dal basso e spingi in maniera consapevole, gestendo, quindi facendo gli esercizi giusti per farlo, allora poi puoi gestire meglio la tua voce e non farti male, per l'appunto. Quindi è un po' come quando uno fa ginnastica all'inizio, no? Ti sconsigliano di fare certi esercizi se non ti viene il colpo della strega, è uguale. Quindi vi consiglio un corso di dizione, vi consiglio di comunque iniziare a essere consapevoli di come la state usando sta voce, da dove arriva l'aria, cioè come spingete, con che cosa, perché il diaframma è quella parte che c'è in basso che vi permette di gestire meglio la vostra voce e la respirazione. Quindi non dovete mai respirare per esempio di petto, non si respira qua, le donne hanno una respirazione spesso molto alta, no? Mm-hmm. Che non va bene, bisogna respirare sempre da riempire la pancia, insomma. Io lo facevo fin da bambino, non so perché, ma avevo questa abitudine,
ce l'avevi,
e avevo l'abitudine di riempirmi la pancia, per cui fatto sta che, insomma, e poi vabbè, nel caso di alcuni mi hanno raccontato che sono particolarmente fortunato perché sono anatomicamente molto resistente. Quindi okay, io quando facevo Vegeta, fine anni 90, facevo una vita molto bohemienne, in cui non mi addentrerò
nei particolari.
Particolari, però un altro magari probabilmente sarebbe arrivato in studio con la voce così, no? E io invece tutto sommato, insomma, all'epoca facevo un po' lo smargiasso, ma me ne fregavo, ma riuscivo a resistere.
Sì, 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 sì.
Poi negli anni mi sono andato un po' raccalmata e comunque, ma nonostante questo, io se c'è l'aria condizionata eccetera, altri miei colleghi, oddio c'è l'aria condizionata, e quindi subito sono un po' così, io me ne fotto.
Gelo in sala.
Però vabbè, sono fortunello, questo non vuol dire che non, certo, si debba avere cura però della propria voce, certo, e quindi, certo, vi consiglio di iniziare a pensarci e a cercare delle cose se volete averne cura. E poi se ci lavorate, insomma.
Sì. La relazione fra quelle che possiamo definire doti naturali e poi il duro lavoro, è un argomento molto interessante. Prima parlavi del fatto che ci sono attori che hanno delle voci orribili. Mi hai fatto venire in mente Steve Buscemi. Ok, Buscemi c'ha una voce veramente, cioè, non so se l'avete mai sentito in originale, però Steve Buscemi c'ha proprio la voce così, capito? Cioè stai dicendo, mio Dio Steve, eppure un attore della Madonna. Non so se ti è capitato di vedere Boardwalk Empire.
Sì.
Che è un capolavoro totale. Hai doppiato qualcuno in Boardwalk
Empire? No, l'ho fatto a Roma.
Un capolavoro incredibile, Steve Buscemi a livelli, e però mi rendo conto del fatto che se uno per esempio ha quell'aspetto lì, che non è soltanto quella sua, non è solo una voce particolare, è proprio brutta la voce di Steve Buscemi, mi dispiace, mamma mia, e mi rendo conto del fatto che magari una persona che ha queste caratteristiche deve lavorare di più. Tu quanto credi che la tua figura professionale sia bilanciata fra doti naturali, cioè tu hai una voce profonda, una voce molto bella, molto che è una dote, ok? E quanto invece ci voglia proprio di lavoro, di sbattimento, almeno nel tuo percorso?
Nel mio percorso tanto, nel senso che io credo che la voce ti possa diventare anche un po' più bella, diciamo così, lavorandoci, no? Sì. Nel senso che poi se lavori molto sulle basse e hai una predisposizione, questa roba qui viene accentuata.
Sì.
Io incontro intanto gente che dico, cavolo che bella voce che hai, no? Glielo dico proprio, dico, bel timbro. Peccato che poi lo usi veramente malissimo, mm-hmm. no? Però lo, diciamo, lo studio, la tecnica, l'usarla, il provare tante cose, la consapevolezza della propria voce influiscono tantissimo.
Sapere anche l'effetto che fa la voce, cioè nel senso, ecco, come impatta. Che è...
Bravissimo, l'effetto
questo
che
è importante,
fa.
Questo è importantissimo.
Perché spesso noi, la nostra voce in generale, adesso vabbè, ultimamente usiamo tutti, tutti no, ma c'è chi ascolta i vocali, chi... Ma tu pensa prima quando si usava pochissimo la riproduzione vocale,
sì.
La gente si sentiva soltanto nella propria testa,
sì.
Perché la voce esce, no? Ma tu la senti vibrare dentro, ma non sai mai l'effetto che fa da fuori quando
perché
ti torna.
Perché viene distorta dalla vibrazione del cranio, cioè tu non, sì, senti la tua voce.
Non senti mai la tua voce davvero, certo, come la sentono gli altri.
Certo.
Con la riproduzione elettronica, in qualche modo, la voce ti ritorna.
Sì.
Certo, non sarà mai la stessa. Infatti molti, quando, non so quanti di voi, si registrano, cavolo che brutta voce che ho, oppure no, non sono io.
Allora, io la prima volta l'ho fatta che avevo circa 12 anni. Ho proprio fatto così. Ma che è sta merda? ma chi è che è entrato dentro qua? Vaffanculo. Esattamente così.
Per cui all'inizio hai questo effetto stranissimo, però poi ci prendi confidenza, più lo fai, più dici, ah ma allora succede questo, ah ma allora viene così, però devi sentirlo tante volte,
sì,
l'effetto dall'altra parte prima di capire, è un po' come quando ti riprendi davanti alla telecamera, no?
Certo.
All'inizio fai delle facce e non sai cosa succederà davvero, poi vai a rivedere il girato e dici, ah ma se faccio la faccia...
sembra uno stronzo,
esatto.
È incredibile,
faccio troppo,
se la faccio così sembra ancora più stronzo, wow!
Sì. Sono orrendo, sono... E quindi, insomma, ci metti un po' di tempo per capire perché questa roba qui, no, come quella lì, ti trasforma,
certo,
ti interpreta, ecco, ti interpreta pure lei, per cui devi capire come ti interpreterà, cioè se io urlo, ma l'effetto è l'urlo di Vegeta, se lo faccio in quel modo lì, come viene dall'altra parte?
Certo.
Devo saperlo, perché sennò faccio,
certo,
sono convinto di fare una roba e poi ne fuori un'altra.
Sì, sì, è una questione di trovare uno specchio, cioè nel senso, alla fine, io quello della registrazione è un consiglio che do sempre, per esempio, a tanti, io a me è capitato di fare dei corsi di teatro di improvvisazione, ok, perché quello che ho studiato, quindi anche qua a Schio, io ho fatto alcuni corsi proprio tenuti,
certo,
che è peraltro un ambito bellissimo, cioè quando impari, ecco, per esempio l'improvvisazione a teatro è proprio ciò che ti fa capire intanto come usare il contesto in cui ti trovi, cioè nel senso comportarti in relazione al contesto, usare il contesto, che è una roba che quando scopri ti apre un mondo incredibile, e poi in secondo luogo riuscire a metterti nei panni degli altri, cioè chiederti sempre quello che sto facendo in questo frangente, in questo contesto, che effetto fa, ed è veramente un atto di conoscenza di sé. Perché noi conosciamo noi stessi attraverso il modo con cui gli altri poi restituiscono i nostri comportamenti.
Certo, certo.
E quindi io trovo incredibile che poi la gente non si renda conto che la voce, perché come dicevi anche tu giustamente, noi le usiamo tantissimo oggi la voce, i vocali, ok? Io a parte che ho cominciato a minacciare della gente, per esempio, beh, Corrado, ok, Corrado poi ce n'era con noi, ok? Corrado, tu devi sapere che Corrado, che salutiamo, ciao Corrado, poi la
ciao,
sentirà,
Corrado.
Magari già la sente, magari è in macchina che ascolta, ogni tanto,
esatto,
capita... Allora, una volta Corrado mi mandava i vocali, tipo mi mandava un vocale di 1:30, in cui per 46 secondi era un vediamo un po' cosa, questo non so, un giorno gli ho detto, guarda Corrado,
yeah,
Corrado, sono molto onesto, o non fare mai più queste cose qua, perché rescindo tutti i contratti, gli ho detto, smettile immediatamente, non pubblico più un
blocco
cazzo,
ovunque.
Ti blocco e ti querello.
Esatto.
Okay. E mi rendo conto
che... ti rigo la macchina anche.
Con la fronte. Con tutta l'opportunità che abbiamo di riascoltarci, però è incredibile come ancora pochissima gente si domandi questa cosa qua, cioè perché le usiamo la voce come se fosse una cosa fuori da noi, una cosa esterna a noi.
Ecco, e torniamo al discorso di prima della massificazione dei contenuti, cioè
sì,
più usiamo le cose, le facciamo e più le diamo per scontate. Una volta, per assurdo, cioè, voglio dire, io sono cresciuto in un'epoca veramente che sembra preistoria, ne parlavo con la mia fidanzata ieri sera, cioè gli anni 70, in cui tu guardavi Canzonissima, queste robe, no, veramente ci sembra la preistoria, ragazzi, no? In cui li guardavi alle 9 di sera, 8:30, 9 di sera, e poi la Rai chiudeva tutto,
il
però, no? No, bam, 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 e la notte... Il televisore faceva così e tu contenuti non li trovi da nessuna parte, ma neanche, okay, no, li trovi fuori, cioè ovviamente, se. Però chi guardava quella roba lì era concentratissimo nel sentire come usavano gli attori, Gasma, quelli che andavano in televisione, i contenuti, le tecniche vocali, come si muovevano, eccetera. Adesso è talmente tanta la roba che anche questo si è perso.
Sì, non
sai più cos'è, cioè non ti interessa. Non
trovi più i segnali di valutazione. Bravo, quello. Cioè, bravo. È come se vivessimo in un rumore. In questo rumore ci sono i segnali, solo che fai fatica a farli emergere. Cioè, com'è che li trovi?
Sì.
È come se avessimo riempito di nebbia tutto quanto, e la nebbia è tutto quello che possiamo vedere.
È un gran casino. Infatti, non per niente, le volte in cui mi capita che, tipo in fiere come a Lucca, mi dicano la tua voce mi accompagnato, eccetera eccetera, mi fa molto piacere anche per questa,
certo,
ragione qua, perché è riuscita comunque a mettersi un pochino in luce in un momento in cui è tutto assolutamente bam.
Una cosa che mi capita spesso è che mi dicono Rick, quando leggo i tuoi libri, leggo con la tua voce. Questa cosa è molto bella, anche perché poi questo mi ha fatto rendere conto di un aspetto che per quello che dicevamo all'inizio, quindi la voce che riesce a valicare anche i pregiudizi è molto più, cioè la voce colpisce ancora più a fondo rispetto a un video di YouTube.
Certo.
Cioè, perché quando tu vedi, è una cosa di cui non ci si rende molto conto, però quando tu vedi un video di YouTube tu stai usando almeno due sensi, ok, che è la vista e la voce, tu guardi e magari se non guardi il video però stai leggendo i commenti sotto oppure vedi i video correlati. Un podcast, e questo infatti è capitato soprattutto quando ho aperto il podcast, ok, quando ho aperto il podcast questa roba è esplosa, mi sono reso conto che la voce è incredibilmente un metodo molto più efficace per invadere l'immaginario altrui. Adesso lo dico senza malizia, poi in realtà io voglio invadere la vostra vita come Palmer Eldritch in Philip Dick, cioè voglio che il vostro mondo sia immagine e somiglianza e voce di Rick Dufer, ci mancherebbe, però lo si può intendere anche senza malizia, cioè io invado il tuo immaginario perché la voce e il suono, infatti se tu ci pensi la nostra memoria sonora è più efficace rispetto alla memoria visiva, questo tantissimi studi neurologici lo mostrano, perché noi usiamo molta più immaginazione quando ricostruiamo la memoria visiva, invece quando ricordiamo le voci la memoria è molto più legata all'esperienza. Quindi una voce o te la ricordi o non te la ricordi, ma è difficile che tu te la inventi la voce.
Certo.
La stessa cosa vale per gli odori. E quindi la voce è un aspetto che riesce a penetrare ancora più a fondo il nostro immaginario, riesce a creare un legame ancora più intimo. Motivo per cui, non so, io la radio è ancora una roba che... Infatti io mi sono appassionato a Twitch perché Twitch mi ricorda molto la radio, ok? Mi ricorda le radio libere degli anni 60-70, I Love Radio Rock e via dicendo. E questo aspetto è fondamentale. Io credo che nella voce ci sia molta più possibilità di ricreare dei segnali, perché nella voce tu ti puoi riconoscere molto di più.
Sì.
Pensa all'attorialità, perché un attore di Hollywood, quando vedi un grande attore di Hollywood, tu ti rendi conto che magari quella roba lì non ce l'hai, ok? Non ce l'hai quella corporeità, non ce l'hai quella capacità di usare gli spazi, di usare il tuo volto, sono cose molto più anche difficili da un certo punto di vista da vedere in te. E invece la voce è talmente tua che in realtà ce l'hai.
Certo.
E può poi arrivare a un livello di decenza nella voce, di consapevolezza, in modo molto più svelto rispetto ad altre tecniche.
Certo. Guarda, mi stava venendo in mente mentre parlavi il fatto che purtroppo un'altra cosa che ha creato decadimento culturale, soprattutto nel mondo attoriale degli ultimi 30 anni, è proprio il fatto che tipo al cinema gli attori non si ridoppiano più e non sanno usare la voce. Fino a sempre gli anni, i famosi anni 70-80, gli attori con la voce sapevano fare tutto, no?
Okay.
Ma penso a gente, che so, Tognazzi, Gassman, certo, Giannini, no? Che tra l'altro è anche un signor doppiatore.
Sì.
Loro, tutti gli attori sapevano doppiarsi e sapevano recitare a teatro, così come al cinema, e andare in televisione. Oggi come oggi questa cosa è cambiata, nel senso che al cinema gli attori la voce non la sanno usare. Se tu senti, non recitano più con la voce, semplicemente. Infatti la classica cosa che ti dicono quando vai ai casting ormai è non recitare, che è un paradosso,
capito? È assurdo.
In televisione gli attori non si vedono quasi più, a teatro per assurdo, proprio a teatro alle volte mi arrivano degli allievi che vogliono fare doppiaggio e sono usciti da esimie scuole di teatro e non sanno la dizione, non sanno usare la voce. Allora mi chiedo, ma che cazzo vi insegnano alle scuole di teatro, cioè quelle serie, alle accademie? Mentre invece una volta era proprio un must, cioè devi imparare la voce, usare la voce, la dizione. Io mi ricordo, ho lavorato con un mostro che quasi nessuno di voi conoscerà perché fa parte di un'altra generazione, che è già
Frankenstein. Ha pensato un mostro, ho detto, un mostro. Frankenstein,
esatto. No, l'uomo lupo. Gianrico Tedeschi, un attore che è morto a 100 anni 2 anni fa, no? Del 20, boh, quando era del 20-21. Io ho lavorato con lui negli anni 90. Era uno che a teatro sussurrava, te lo giuro, no? E lo sentivano fino in fondo alla sala.
Fantastico.
E dicevo, ma come cazzo fa quest'uomo a fare? Perché parlava, cioè, sembra che parlasse da solo, sì. E lo sentivano fino in fondo. Quella è tecnica, quello di riuscire a usare la voce in quel modo lì. Oggi ci sono attori che fanno cinema, li porti a teatro, questi anche se urlano non li sente nessuno, devono mettere i microfoni, cioè i microfoni a teatro sono, ormai sono l'abitudine, ma sono un obbrobrio, perché a teatro non dovrebbe sapere usare la voce.
Ma quindi dici che nel cinema gli attori non si doppiano, cioè adesso sentiamo le cose in presa diretta?
La maggior parte sì.
Dai, questa cosa qua sì. Io allora cinema italiano ne ho visto pochissimo negli ultimi anni.
Hai fatto bene.
Sì, perché
ci sono pochi film decenti.
Sì. E non mi ero reso conto di questa cosa, perché ancora ero rimasto invece al fatto che poi si fanno, c'è il ridoppiaggio, invece
sì, no.
No,
perché fino agli anni 70-80 era la regola, non c'è la presa diretta, un po' non si sapeva fare, un po' non era comoda, perché comunque passa l'aereo, c'è il cane, c'è un insomma,
ecco,
c'è un po' di tutto.
Gianrico,
il grande Gianrico, sì, una roba di 1000 anni fa, però ovviamente insomma credo sia una roba degli anni 50, forse 60, sì. Quando però
57 sì, certo,
vedi,
sì,
quindi sì. Di novità fa, però la presa diretta, adesso con la presa diretta tutti tendono, per essere naturali, a recitare in questo modo, così capisci, quando parlano in questo modo, quindi, sì. Perché sennò se parli un pochino di più, con un volume più intenso, sembra che stai recitando. Qual è la paura che uno stia recitando? Cioè recitare non vuol dire far finta, però ci sono delle persone che prendono decisioni in questo ambito che sono così confuse, e non dico ignoranti, ma confuse, da pensare che spingere un po' con la voce sia far finta. Ma guarda gli attori inglesi, guarda gli attori americani.
No, certo.
Cioè, usano la voce, si muovono, recitano, fanno le cose. Lo fanno bene, certo. Semplicemente lo fanno bene.
Certo. Ma questo è un po', cioè, è interessante perché sembra quasi che al posto di... Allora, qualche anno fa si diceva che YouTube si sarebbe trasformato velocemente in una cosa molto simile alla televisione, ok? Vero. C'era questa idea, quindi, di aumentare la qualità di YouTube, e in un certo modo è successo, ok? Perché adesso su YouTube ci sono anche produzioni interessanti, quindi... Però sembra quasi avvenuto l'opposto, sembra che il broadcast yourself di YouTube, che era un messaggio molto bello, cioè nel senso mostrati, trasmettiti, ok, trasmetti,
certo,
te stesso, sarà figo,
certo.
Però è stato acquisito invece dall'arte, e quindi il cinema è diventato broadcast yourself, quando non dovrebbe esserlo. Il cinema non dovrebbe essere la realtà, il cinema dovrebbe replicare, esatto, alcuni aspetti della realtà, esatto, che sono particolarmente interessanti da essere raccontati, e questo è devastante perché in realtà falsifica tutto quanto, perché poi tu ti trovi nella realtà vera a non riuscire più a distinguere fra quello che è la recitazione e, di nuovo, parlavamo di segnali prima, ok? Quando tu vedi l'attore che recita, l'attore ti dà dei segnali per distinguere il virtuale dal reale.
Certo.
Se invece l'attore fa il broadcast yourself, tu non hai più quei segnali.
Eh no, certo.
E quindi rischi di avere meno strumenti per distinguere reale e virtuale.
E poi non è più arte, cioè l'arte comunque è una trasformazione del linguaggio, è un lavoro sul linguaggio, è... cioè quelli che ti dicono no, ma sì, più naturale, cioè quelli che dicono prendo una persona della strada, per dire,
sì,
no? Perché è più naturale di un attore,
certo.
È una follia, perché una persona della strada, al momento in cui arriva a questo microfono o va davanti a quella telecamera, smetterà di essere naturale in automatico,
certo,
perché non è abituata, certo, e diventerà più finta del finto.
Beh, ci sono delle eccezioni, tipo, non so, mi viene in mente De Sica con Ladri di biciclette, ok, o Umberto D nel neorealismo italiano,
certo,
c'era questa,
certo,
cosa qua, però, di nuovo, perché succedeva quello che dicevi tu? Perché tu ti accorgevi della finzione che l'attore inesperto cercava di mettere in atto.
Certo.
E invece adesso non è più così, anche perché poi, a differenza dell'attore di Umberto D, di biciclette, sì, quelli di adesso presi dalla strada hanno già visto tanti attori, ok?
Bravo, ma è quello il punto, perché all'epoca nel neorealismo loro erano veramente naturali. Sì. Mettevi la camera, li riprendevi e andavano, sì. No? Un po' come hanno fatto alcuni attori che in quel contesto lì funzionano ovviamente, tipo in Gomorra. Loro sono così, agiscono, se ne fottono e riescono a funzionare, certo. In quella cosa lì ovviamente. Certo. Se prendi una persona e dici vieni qua, mettiti al microfono e fammi una cosa naturale così come sei. Questi inizia o è una o che naturalmente è una persona molto brillante che ti coinvolge, cioè, però è sempre se stesso, cioè non recita.
Sì, sì,
non
sì,
è
sì.
Che gli dico fammi, immaginati quel contesto e recita in quel contesto lì. Quello farà quello che gli viene, giustamente,
certo,
no?
Certo.
Però è naturale, ma in quella cosa lì non lo puoi veicolare. L'arte invece è qualcosa che va manipolata, cioè una manipolazione della realtà, è finzione.
Sì,
che
sì,
non
sì,
è la brutta
sì.
Parola dire finzione, è fiction. Anche il doppiaggio è fiction. Prendo una roba e faccio finta che, però lo faccio nel miglior modo possibile, di modo che uno non se ne accorga. Perché quello che dico sempre, il doppiaggio migliore è quello che non si vede. Tu sei lì, guardi Dustin Hoffman e sei convinto che Dustin Hoffman stia parlando in quel momento in italiano e stia provando quelle cose lì. Certo. Non devi pensare che è doppiato.
Certo.
Allo stesso modo un attore non devi pensare che sta recitando. Ti coinvolge, ti prende, è bravissimo.
Sì, sì,
da
sì,
così.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Questo è un aspetto veramente interessante. C'era un filosofo negli anni 70-80 che è Jean Baudrillard. Lui disse questo, noi andiamo verso quello che lui chiamava un'iperrealtà, ok? Cioè nel senso che anche il virtuale, imitando la realtà, la imiterà però sempre più in modo uguale alla realtà, trasformando la realtà, ok? Ed è
certo,
quello che sta succedendo,
certo.
In effetti. Noi viviamo in una fiction da questo punto di vista. E in parte la tecnologia ci aiuta in questo, perché, ripeto, anche noi in questo momento siamo trasmessi, ok? Cioè, nel senso, noi cerchiamo di chiacchierare come se fossimo al bar e stessimo chiacchierando, però poi c'è una parte della nostra testa che dice sì, ma guarda che c'è gente che ti guarda, e quindi
certo.
Noi ci comportiamo in un modo conseguente. E quindi in realtà è come se il virtuale, grazie a queste cose che abbiamo detto, avesse invaso un po' tutto il reale e noi rischiamo di non riuscire più a distinguere fra l'uno e l'altro. Questo è interessante perché
sì,
è anche drammatico da un certo punto di vista. Esatto. Cioè io mi immagino, sono dell'87, un po' di mondo pre-internetiano l'ho visto,
certo.
E lo ricordo, però chi è nato nel 2001, nel 2005, questa roba qua proprio zero totale.
No, no, no.
Cioè questa è la loro realtà.
Esatto, ed è, a volte è pazzesco. Cioè secondo me quelli come te, come me, ancora di più per il fatto che sono più vecchio, se riescono a riportare un pochino di questi elementi che li tirino fuori dal totalmente digitale,
certo.
Può essere un valore aggiunto,
certo,
no?
Certo,
ricordargli
certo.
Che cioè, il mondo analogico comunque aveva un sacco di figate,
sì.
Cioè,
sì,
il mondo digitale è bello, ma anche no.
Certo.
Cioè,
no, questo vorrei dirlo perché questo non è un discorso, perché adesso qualcuno sicuramente dirà che fanno i boomer. In realtà non è assolutamente. Sapete io quanto sia appassionato, io ne parlo un sacco di cultura pop, ma ci mancherebbe.
Anch'io l'amo.
E lui ci lavora. Cioè, nel senso, quindi,
ci mancherebbe, no?
Però il punto, secondo me, è questo: che in qualsiasi epoca, se tu perdi il confine fra ciò che è finzione e ciò che è realtà, tu ti fai dei danni. E questo è il punto. E questa cosa avveniva negli anni 50, avviene oggi. Quindi in realtà è necessario pensare a come al tempo stesso salvare il florileggio di contenuti che ci sono. Io sono contento che ci siano così tante storie da guardare, da ascoltare, da giocare, ok? È bellissimo, i videogiochi io li adoro. Però dall'altra parte dobbiamo cercare di salvare questo, non dimenticandoci che se oggi un quindicenne che gioca quel gioco, che guarda quelle serie, non ha più l'appiglio per dire ah ok, questa è recitazione, cioè questa è finzione, questa è esperienza reale, quel quindicenne potrebbe avere dei danni forti dal punto di vista sociale,
certo.
Dal punto di vista della comprensione della realtà. E quindi è questo, non è un discorso da boomer. Volevo farti un'altra domanda su questo. Ovviamente tu hai vissuto anche il passaggio che ha portato il doppiaggio dal cinema, dalla serie TV, adesso anche i videogiochi. Come hai visto cambiare questa industria con l'arrivo del videogioco? Se è cambiato, magari in realtà è stato molto indolore questo passaggio.
Ma guarda, io doppio videogiochi da circa 15 anni, più o meno, 15, quasi 20, adesso non mi ricordo precisamente. È cambiata molto, nel senso che siamo passati dalla PlayStation 1 alla PlayStation 5 con tutti gli effetti insomma grafici e,
certo.
Insomma, e olografici evidenti, nel senso che è cambiata moltissimo perché viene richiesta ovviamente molta più interpretazione, sì, un livello molto più alto di immedesimazione, sì, anche perché ovviamente le grafiche, i personaggi, ormai gli attori, come dire, vengono presi gli attori col motion capture per fare poi i personaggi, no?
Certo.
Kiefer Sutherland piuttosto che altri, insomma, attori famosi che servono per fare, perché devi diventare un film lunghissimo, un film interattivo che se vuoi non finisce mai, in cui ti immergi ed è, cioè, immagina che figo, un film interattivo è bellissimo.
Certo.
Dal mio punto di vista, da un punto di vista professionale, diciamo che sì, viene richiesta molta più professionalità, al tempo stesso certo è che poi ci sono i limiti del videogioco, nel senso che poi è tutto molto tecnico, quindi sì, ovvio, sì, che se fai, che ne so, noi non doppiamo i videogiochi, noi li registriamo su delle forme d'onda, no? Che avete, ormai tutti hanno presente come è fatto un software audio, quindi se c'è una forma d'onda in inglese io ci devo andare in sync sotto con quella italiano, certo, non vedo quello che succede, quindi ovvio che da parte mia c'è uno straniamento, cioè sì, non sono, sì, coinvolto mentre lo faccio, non è come un film, quindi faccio, che ne so, lui fa e faccio eccetera eccetera, sì, diversi, sì, che verranno messi nel gioco. Però allora, da professionista devo dire che comunque si lavora in maniera molto più bella di una volta, mm-hmm, cioè c'è anche molto più interesse a fare le cose fatte bene, mm-hmm, parlo in media, e poi ci sono casi limite. Da fruitore gioco poco ai videogiochi perché il tempo è quello che è, però devo dire che sì, sono molto cambiati. Vabbè, io ho un'altra età, quindi probabilmente riesco poi a fare quello stacco, certo, di cui parlavi tu, però trovo che sia una bellissima esperienza.
Cioè, comunque diciamo che nell'industria in sé per sé non è che hai visto stravolgimenti incredibili.
No, a parte ovviamente magari tempi anche dilatati, perché comunque sono produzioni che diventano sempre più complesse, sempre,
sì,
più grosse,
sì,
quindi si mettono in gioco sempre più figure. Sì, posso dirti questo, ma da un punto di vista vocale, viene richiesta una maggiore attenzione anche sui vocaboli, per esempio, mm-hmm, perché così come nel mondo degli anime degli anni 90 si faceva un po' quello che si voleva, spesso purtroppo lo dico, i doppiatori non c'entrano niente, però male, no? Perché c'erano dei misunderstanding da parte di chi gestiva le cose, pensando che fossero solo per bambini, invece non lo erano, piuttosto che tante altre cose. Oggi c'è una maggiore cura perché si sa che il pubblico è molto più attento, è molto,
certo,
più esigente in questo,
certo,
senso, no?
Certo.
Perché ci sono le community, ci sono, a Lucca abbiamo visto, insomma, quello che succede, quindi la gente poi pretende anche delle cose fatte meglio, e anche i testi,
sì,
e i linguaggi,
sì,
devono essere, non puoi più fare cazzate, anche perché, certo, internet ormai fai click e vai a vedere se uno ha detto,
certo,
una cagata oppure no,
certo,
una volta,
certo,
cioè,
certo,
i tempi di Dragon Ball potevi dire quello che volevi, tanto
è vero,
no,
è vero.
E noi non lo pensa all'assurdità, nessuno di noi, cioè lo stesso Torresan, la voce di Goku, Torrisi, che era il Deus Ex Machina di Dragon Ball, mai avrebbe pensato, poi un giorno se diciamo cazzate, questi se li riascoltano 50 volte,
così,
vanno in rete a vedere come l'ha fatto i giapponesi, per fortuna che noi oltre 8000 abbiamo detto giusto come i giapponesi, sappiate che oltre 8000 non è over 9000, lo dico perché c'è ancora chi dice, ma no, ma non è oltre 9000, no, 8000.
Peraltro, allora, in chiusura di questa chiacchierata, allora di solito con gli ospiti una delle domande finali è quali libri consigliare, però qua in realtà abbiamo una cosa interessante, cioè tu sei anche un lettore di audiolibri,
sì,
ok,
vero.
Io ho cominciato ad ascoltare qualcosa di tuo e poi ti darò dei feedback,
feedback, sì.
E allora ti chiederei, al posto dei libri, che poi se vuoi dare dei consigli di,
certo,
libri assolutamente,
certo,
però in realtà quali sono i tre audiolibri che hai letto e che dici, oh, facendo l'audiolibro mi è piaciuto tanto, o ne ha avuto soddisfazione. Ovviamente poi chi ci ascolta deciderà se ascoltare l'audiolibro con la voce di Gianluca oppure leggervi il libro, cioè nel senso, ovviamente libertà vostra. Cosa ci citi?
Allora, ve ne cito tre, visto che,
sì,
quelli che mi vengono in mente, poi magari dico, ah cavolo, potevo dire anche quello, ma adesso mi vengono in mente questi. Dunque, uno è quello che ti dicevo, tra l'altro, Le cose bruciate di Michele Serra, che è su Audible. Così parlo di entrambe le piattaforme, così non faccio neanche
perfetto.
Le cose bruciate di Michele
Serra.
Tanto
questo dei Licogito abbiamo rapporti sia con l'uno che con l'altro, quindi a posto
così.
Che venduti.
Che è molto bello, molto, è una bella storia, è proprio una bella storia anche emotiva di un personaggio che vive le cose a fondo. Bello, bello, un bel percorso interiore, no? Le cose bruciate, sì. Bello, bello. I Melrose, che è un mappassone, come si dice, direbbe, mappassone, di, vabbè, io l'ho letto, erano 900 pagine, cioè 900 cazzo di pagine, cioè per cui ci ho messo un'eternità a leggerlo, in realtà è diviso in 5 libri, hanno fatto anche la serie su Sky Atlantic con Benedict Cumberbatch, che vede il protagonista, e un librone enorme che vi consiglierei anche da leggere, ma da ascoltare, provate ad ascoltarlo, perché è una storia pazzesca, sì, questo qua, sì, da sì, quando sì. È bambino a quando cresce, insomma, è anche lì un percorso di un personaggio incredibile, no? Che fa una vita pazzesca, e attraverso la New York degli anni 80, cocaina, problemi, cose, cioè una storia veramente densa, è scritto benissimo, e tanto quanto è scritto benissimo, tanto quanto difficile da interpretare. Certo. E quando le forme, la sintassi inizia a diventare complessa, cioè devi farti dei giri per capire che cosa stai dicendo, no, periodi che si accavallano, ma dove sono? Cioè ti perdi. Un altro che è recente, sempre di Storytel invece, di Dave Eggers, Il Capitano e la Gloria, che è una allegoria, oserei dire, del periodo trumpiano, della presidenza trumpiana in America, ambientato su una nave che sarebbero gli Stati Uniti, e di come c'è finito a essere il capitano, appunto, questo personaggio che in qualche modo capiamo benissimo essere appunto Trump, e di come prende una bruttissima piega tutta la storia in maniera a volte, cioè, tragicomica proprio. E altro bellissimo libro anche questo.
È interessante perché io Eggers lo adoro, però quello mi mancava e quindi è quello che ho cominciato ad ascoltare.
Tanta roba.
Su tuo consiglio. Appena cominciato. Trovo in cuffia. Ma dove cazzo è Gianluca? Ma che cazzo? Ma perché è entrato in studio? È già qua Gianluca. Però possiamo dire che, allora, tu hai avuto dei traguardi eccezionali in carriera, ok? Vegeta, Gordon Ramsay, penso che sia stato anche divertente. Poi Gordon Ramsay immagino che sia stato divertente.
Sì, sì, lo faccio anche tutt'oggi, sto facendo il Kitchen, la 21esima stagione, non so quale sia.
Però il tuo più grande traguardo in carriera è la sigla di Daily Cogito, quarta stagione.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Sono autodoppiato.
No, no, a parte gli scherzi, è un mondo veramente affascinante. Io capisco perché tanti giovani hanno voglia di buttarci, sì, perché è veramente affascinante. Però poi, insomma, un'ultima cosa.
Vai.
Un'ultima cosa, perché mi è venuto in mente. Dimmi. Io credo che si arrivi a questo livello anche passando attraverso momenti di fallimento, momenti di delusione cocente.
Certo.
Ora, senza entrare nel dettaglio, però qual è stata la più grande delusione che hai avuto durante la tua carriera, o il momento proprio di arresto? Hai avuto un momento di arresto in cui hai detto no, io sta roba non la voglio fare più, o un momento di grave difficoltà in questo percorso che ormai... quanti anni sono che fai il doppiatore? Tu son...
Professionalmente sono 30 anni.
Ecco,
ho iniziato 38 anni fa, il primo turno l'ho fatto nel 1983, però professionalmente poi da 20 anni in poi ho preso quella strada lì, abbastanza seriamente. Momenti di difficoltà ne ho avuti a intermittenza tanti, nel senso che a 20 anni ero ancora lì, dicevo, ma faccio la rockstar o faccio, perché avevo un gruppo, quindi volevo fare, mi immaginavo negli stadi, capito, come i Cure, che era il gruppo che io adoravo all'epoca, quindi immaginavo fare cose mirabolanti. Poi alla fine ha preso quella piega lì. Sono stati momenti in cui anche col doppiaggio stesso non capivo bene se stavo andando bene o stavo andando male.
Okay.
Senso, ok, lo sapevo fare, è d'accordo, ma lo dovevo fare così bene come pretendevo da me stesso? E quindi nel periodo, diciamo, Dragon Ball, Vegeta, quello è stato per assurdo il momento, uno dei momenti difficili,
okay,
in cui mi sono detto... boh, non lo so. C'è stato un momento addirittura prima di Dragon Ball in cui chiesi all'allora fondatore della Merak, Chip Barcellini, Chip, senti, io forse voglio fare solo teatro, mi prendo 3 mesi sabbatici.
Ah.
una folle nel doppiaggio, cioè chiedere 3 mesi sabbatici e uccidersi.
Sommerso.
Sì, sì. Sì, io feci questa cosa folle, infatti me l'hanno ricordata anche noi dopo. Tu sei stato un pazzo. Perché poi Chip, poi dopo che io ho detto, no, Chip, ci ho ripensato. No, il doppiaggio lo faccio ancora.
Quindi li fai 3 mesi sabbatici?
Sì, sì,
ah,
sì.
Li proprio fatti.
Sì, sì, sì. Ah, okay, okay, io facevo tanto teatro cabaret, no? Quindi sì, ero in giro per i locali, per le piazze, con la mia social all'epoca, e quindi dicevo, ma forse io devo fare solo teatro. Boh, il doppiaggio mi porta via da questa roba qui. Poi ho capito invece che...
Ma c'era il
che no, no, no. Infatti poi è arrivato Vegeta, non per niente. Certo, il destino.
Certo, fantastico, fantastico. E quindi, insomma, bisogna passare per quei momenti lì se si vuole arrivare.
Assolutamente, sì, sì. Okay, no, okay. Poi voglio dire, altra parentesi, nel doppiaggio poi ci sono, ti capitano i personaggi come in qualunque lavoro che ti attaccano anche inutilmente, no? Per frustrazione loro, per voglia di potere, certo, per pato psicologia personale.
Penso sia un campo estremamente competitivo questo.
Esatto.
Cioè, nel senso, credo che ci siano sportellate a destra e manca.
Eh sì. Per cui alle volte bisogna avere anche un po' di pelo e resistere. Cioè, sì, se sei al microfono e ti dicono, ma fai cagare così, no? Con questa voce un po' fra Gordon e Vegeta, tu devi fare così e dire, non me ne frega niente, cioè vado avanti, no? Finché poi ovviamente poi ci vuole anche un po' di autocritica,
certo,
capire se uno fa veramente cagare oppure
distinguere
no.
Distinguere la critica dall'insulto magari.
Bravo, sì, esattamente
è il caso di impararlo. Sì.
Esattamente.
Cioè, io durante le puntate c'ho sempre Fede che apre il microfono e fai cagare, mi fa. E io dico, anche tu! Ti voglio bene! Anch'io!
Quindi vi insultate a vicenda e fate pari patta.
Esatto, esatto. Sì, ci compensiamo così come la materia e l'antimateria!
Esatto,
cultore
qua,
sono della
io,
materia!
Esatto, farò io!
Maledetti!
Anche la voce è materia, alla
fine.
Mi sono
lasciato prendere dall'entusiasmo della
bene.
Vocalità!
Hai fatto bene, anche la voce è materia, anche la voce è materia,
sì,
diciamo.
Esatto, esatto. Allora,
sì,
è stata una chiacchierata bellissima
anche per me,
come il climax
anche per me. Tanto sono quanto è volato?
E guarda, successo, siamo qua da un'ora e mezza adesso,
buono.
Probabilmente queste brutte persone che sono in live vorranno anche porre qualche domanda,
no,
quindi io passerei
veramente
a qualche domanda.
Siamo.
Però prima delle domande io vorrei salutare quelli che invece stanno ascoltando in differita, perché domani la gente ascolta in differita, perché mannaggia loro non sono venuti qua in diretta con noi, quindi che cazzo
state facendo?
Cosa avete fatto alle 6 di questo mercoledì 3 novembre? Non avevate un cazzo da fare voi e invece non siete venuti in live. Mannaggia,
ce ne ricorderemo.
Però grazie per essere stati con noi anche in differita. Se siete in live non andate bene, perché adesso insomma andiamo a leggere qualche domanda. Se siete in differita condividete la puntata, trovate sotto tutti i social di Gianluca, andate a seguirlo, insomma andate a conoscere il suo lavoro, che sicuramente avete già conosciuto se non lo conoscevate, perché vi sarà entrato nella testa con uno dei suoi personaggi. Bastardi questi doppiatori che trinano negli incubi,
esatto,
non sai chi sono.
Infatti ogni tanto diciamo, allora compra questa cosa qui, fai un mutuo, mandami dei soldi, anche l'Iban diciamo noi.
Fumate. I messaggi subliminali, sì, importanti. Grazie mille, ci vediamo domani con il Daily Cogito Rassegato Stampa. Fate i bravi, mangiate bene e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Siamo
perfetto.
In, siamo out.